Gonzaga, la seconda dopo quella storica di Giovanni Paolo II, pur in mezzo a polemiche, si apre per così dire la settimana dell'unità dei cristiani, preceduta da una giornata di riflessione e di preghiera per i fratelli ebrei. Chi di voi in questi anni in qualche modo si è sentito toccato dal tema dell'unità o ha partecipato a degli incontri in Italia o all'estero, io gli invito in questa settimana a ritrovare le ragioni del nostro servizio, della nostra passione, anche come parrocchia, ripensare in modo creativo ai legami di gemellaggio che abbiamo stabilito. Ci sentiamo oggi particolarmente uniti alle comunità anglicane di Holy Trinity, St. Michael, All Saints, anche se ultimamente è venuto meno un gruppo trainante che mantenga viva. Anche ultimamente essi ci hanno ricordato la possibilità di lavorare insieme attorno alle scritture, alla parola di Dio. Ma io ho bisogno di qualcuno che in modo concreto mi affianchi e mi aiuti in questo servizio. Questa settimana con la preghiera, poi giovedì con l'arrivo dei primi ospiti. Sabato saremo sempre insieme, dalla mattina al pranzo, alla sera. Fino alla sera dopo cena ci sarà il coro Slave Song che festeggeremo un vescovo luterano che per la prima volta viene in Italia in mezzo a noi. Spero di avervi con me anche per aiutarmi, ma soprattutto per condividere la passione dell'unità. L'unità dei cristiani non è facile, non lo è oggi più di ieri, perché intanto non mi sono pentito di aver stabilito legami di fraternità. È inutile dirsi di fratelli se non ci si conosce, se non ci si incontra, se non si mantengono legami spirituali. Però in questi anni si è capito che l'unità avviene scendendo in profondità nella vita di fede. Se davvero ogni comunità, con l'aiuto e la preghiera anche delle altre, riscopre, come dicevamo venerdì, imparando dai profeti, un linguaggio nuovo, un rapporto nuovo con Dio, un rapporto più fresco, più vero, più passionale, come quello di cui ci parla Isaia nella prima lettura. Non siamo una realtà abbandonata, devastata. Il Signore ci chiama mia gioia, ci guarda e ci dice: tu sei una terra sposata. Il Signore trova in te la sua delizia. La tua terra avrà uno sposo. Già Yahweh è lo sposo e Gesù ha ripreso questa tematica nuziale. Come un giovane sposa una vergine, così si sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Questo tema sponsale, cioè questo linguaggio dell'amore, soprattutto ai giovani, se posso fare una parentesi, una cosa bella di questi anni è che l'ecumenismo dai capelli bianchi sta passando ai capelli neri. C'è stato già un meeting, venerdì sarà presente con noi sabato Don Francesco. Il prossimo agosto si riuniranno ancora giovani di tutta l'Europa cristiana per un secondo meeting. È nato un gruppo di giovani di Metropolia, anche se purtroppo nessuno di noi, diciamo, vi fa parte, anche se Lucia l'ha sempre seguito, ma solo ragioni di lavoro gli impediscono di essere presente. Però manca a livello di giovani, diciamo, una consapevolezza. Ora vedete, abbiamo capito che bisogna rinnovare la fede delle singole comunità, soprattutto i giovani. Cosa ci dice il Vangelo delle nozze di Cana? Che Gesù è venuto, è Messia, egli viene a portare la festa, egli è lo sposo, viene a rallegrare la vita della famiglia. Non a caso il miracolo accade in una festa di nozze, per dirci che lui è il vino nuovo, il nuovo della festa, il vino giovane, quello che fino alla fine si conserva buono, non solo in un momento iniziale, ma fino alla fine. Egli è anche il compimento di una fede che da tradizione diventa viva, da acqua diventa sangue. Le anfore della purificazione giudaica rappresentano i fratelli ebrei, il Vecchio Testamento, le abluzioni rituali, la legge, l'alleanza, ma ora viene lo sposo, viene il Signore. Se le nostre comunità, e poi vedremo nella seconda lettura come, si rinnovano in profondità a partire dal nuovo rapporto con Gesù, questo diventa immediatamente contagioso tra cristiani che si conoscono e si amano, vicini o lontano da noi, in un mondo ormai piccolo. Ieri sera ero cotto, però ho visto solo stamattina un SMS che io ancora non so mandare. Alessandre, partite da Dubai. Si vede che era uno scalo, mi dice, sono partita, tutto bene, ok. In un mondo in cui ormai si può comunicare in tempo reale, in cui volendo i nostri fratelli anglicani potrebbero seguire in diretta la nostra liturgia e noi la loro, tutto diventa semplice, tutto diventa piccolo, se è autentico, se è vero, se è sentito, se non è ritualità, anfore messe lì per l'acqua, ma se invece sappiamo prenderle e con Gesù farle diventare vino novello, vino giovane, vino che rallegra il cuore, la vita. Se i giovani d'Europa riscopriranno che Gesù non è un insieme di regole, ma è il vino nuovo per la festa di nozze, allora tutto davvero cambierà. E vi assicuro che, guardate, pur con tutta la secolarizzazione, in tutte le chiese cristiane, io conosco l'Europa, ma si sta verificando questo desiderio. Certamente siamo piccole minoranze, ma minoranze vive in tutte le chiese. Verranno per esempio sabato con noi tutti i responsabili giovanili delle pastorale giovanile, delle diocesi di Romania, di Londra, di Horus, eccetera, proprio perché i responsabili giovanili delle varie chiese sentono. Forse noi cattolici, perché abbiamo mille attività, facciamo molta fatica a muoverci. Chiediamo al Signore in questa settimana, anche nei momenti di preghiera a cui vi chiedo di partecipare, di pregare perché, diventando sempre più profetiche, lasciatemi passare questa parola, le nostre chiese possano sentirsi vicine. L'ecumenismo non è un fatto, diremmo, diplomatico, politico, è il ritrovarsi quasi spontaneamente, quasi per contagio, chiese cristiane che ricercano un'autenticità e un amore grande nei confronti di Gesù. Mi commuoveva quando il prete, il pastore veramente, di una chiesa dove è vissuta Santa Brigida e dove volendo i giovani possono andare in pellegrinaggio con pochi soldi, a parte la bellezza della chiesa, mi portava a vedere la riserva eucaristica e, come a dire, anch'io credo profondamente nel mistero del corpo e del sangue del Signore. Tant'è vero che ero tentato di dirgli, ma allora, allora siamo cattolici. Ma al di là delle differenze che restano, c'è il bisogno in tutti di ritrovare una fede più giovane, più fresca, che l'acqua diventi vino, che diventi un'alleanza nuova. I profeti ci aiuteranno, li stiamo leggendo, ci aiuteranno proprio a capire che quel che Dio ha fatto, farà. Senza nostalgie, senza rimpianti, senza neppure utopie. La fatica del vivere sotto i nostri occhi. I drammi delle popolazioni ce lo ricordano, vicini e lontani. Oggi è anche la giornata dei migranti. Pensiamo a tutti quelli che sono rimasti nel fondo del mare per arrivare a trovare un po' di pace nella nostra terra. Ma c'è tanta volontà di ricominciare di speranza nelle chiese cristiane, attraverso la solidarietà, l'amore per i poveri, ma soprattutto l'amore a Gesù. Allora qual è il segreto? Proprio anche per l'ecumenismo è quello di prendere alla lettera la seconda lettura. Io vi se me lo portate via il foglietto vi pago, purché però ve lo portate via per cercarlo nella Bibbia e rileggerlo anche stasera, domani. Alla messa delle 5 faccio senza fogli, tanto li devo buttare via tutti. Tenetevelo questa seconda lettura, ritrovatela nella Bibbia, rileggetela, prendetela alla lettera, così come è scritto. Né una parola di più né una parola di meno, e cambierà tutto nelle nostre chiese. La rileggo con voi velocissimamente, proprio velocissimamente. Vi sono diversi doni dello Spirito, ma lo Spirito è uno solo. Vi sono diversi servizi, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività buone che noi facciamo, ma Lui è Dio che opera tutto in tutti. Ed ecco la frase che dovete scrivere da qualche parte in casa oggi, a ciascuno, a ciascuno. Quindi alla nonna, al nipotino, ad Onvi, a Carla, a Paola, a ciascuno, a Mauro, a Laura, a ciascuno. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito Santo per il bene comune, nell'unità. Una manifestazione, cioè un dono di grazia. Nel battesimo siamo tutti uguali, ci mancheremo, siamo tutti fratelli e sorelle, nessuno è più o meno di un altro, siamo liberi gratuitamente peccatori a cui Dio ha usato misericordia. Ma a ciascuno è dato un carisma, cioè un dono speciale dello Spirito. A ciascuno vuol dire che quel che è dato a me non è dato a Paola, quel che è dato a Paola non è dato a Beatrice, quel che è dato a Beatrice non è dato a Sara. A ciascuno. Qui dopo l'elenco lo potete aggiungere e migliorare voi. Io finché non arrivano i bambini posso solo così alla buona commentarlo. A uno per mezzo dello Spirito viene dato il linguaggio della saggezza, della sapienza. La sapienza è di vedere la vita con gli occhi di Dio. Tra noi ci sono persone che più di altre sono capaci di aiutarci a leggere i fatti nell'ottica di Dio. A un altro viene dato il linguaggio della conoscenza, perché magari ha approfondito le scritture, è capace di renderle con limpidezza, con autorevolezza, e tu senti che ti trasmette la consolazione delle scritture. È una grazia. A un altro, nello stesso spirito, la fede. Dici, la fede non la dobbiamo avere tutti, certo, ma ci sono fratelli e sorelle a volte umilissimi che sanno affidarsi al Signore, sanno ridirti il senso della loro fede con una gioia e con una testimonianza che ti commuove. Anche la fede che è comune diventa carisma, il dono delle guarigioni, anche fisiche, perché Dio consente a dei fratelli anche di intercedere fisicamente per i fratelli, ma soprattutto guarigioni del cuore, guarigioni dello spirito. Quante volte ho visto dei cristiani capaci di consolare, di guarire, di cambiare la prospettiva di chi è incavolato col Signore, di chi soffre, di chi è malato, di chi gli è morto qualcuno. Il dono delle guarigioni esiste. Io in genere non chiedo quelle fisiche, ma quelle spirituali quante volte le chiedo? E anche i miracoli. Difatti più sotto si dice a uno il potere dei miracoli. Non è detto che, perché i miracoli a volte non si vedono, il Signore fa anche opere, come dire, enormi. Magari ce ne accorgiamo dopo, quando alcune figure il Signore permette che siano in alto. Ma i miracoli del cuore li dobbiamo chiedere. Quante volte io chiedo al Signore, anche per intercessione dei santi, i miracoli per la nostra comunità? Quante volte? Perché ognuno, poi non è detto che il Signore li doni, però il Signore, perché questa sarebbe una pretesa, no? Però noi possiamo chiedere il dono dei miracoli, ma è bello pensare che tra noi c'è quel ciascuno a cui è dato il dono dei miracoli, a un altro il dono della profezia, cioè di vedere, aiutarci a capire come Dio opera oggi, come oggi rinnova il suo popolo, gli apre un nuovo esodo, vuol fare un'alleanza nuova con lui. A un altro il dono del discernimento, l'educazione dei giovani, la formazione dei giovani, aiutarli a maturare la fede, a capire qual è il senso, il dono del discernimento. Immaginate se chi ha il carisma del discernimento lo mettesse veramente a disposizione. A un altro la varietà delle lingue, che non vuol dire solo il dono delle lingue, che pure molti di voi hanno, ma non lo utilizzano per il Signore. Se io sapessi le lingue che sapete voi, non so, correrei continuamente da altri fratelli. Ma questa è una visione materiale. La varietà delle lingue vuol dire la capacità di declinare il Vangelo nelle realtà più diverse, nelle culture più diverse, di non chiudersi nel proprio gruppo. Quell'altro che parla una lingua diversa, gli puoi annunciare il Vangelo. Questo è anche l'interpretazione delle lingue, al di là dello specifico della glossolalia. Tutte queste cose, l'unico e medesimo Spirito che le distribuisce, sentite bene, a ciascuno come vuole. Questo Vangelo va preso alla lettera. Se lo prendete alla lettera, San Francesco diceva, sine glossa, cambia la vita di una comunità. Se dite sì, ma tanto, questo va preso alla lettera. Venite bambini, chiudo subito. Come tra poco, quando io dirò in nome di Gesù, questo è il mio corpo, o lo prendete alla lettera, o stiamo giocando sull'acqua e sul pane e sul vino. Alla lettera, e l'unità delle chiese sarà più vicina.